Ecco un musicista in grado di valicare ogni confine, tranne quello del buon gusto, catalizzando con maestria l'attenzione di chi lo ascolta, scrive di lui la rivista musicale mensile britannica Gramophone. Avia Vital, mandolinista di origine israeliana, artista innovativo e primo solista di mandolino ad essere nominato per un Grammy Award per la musica classica, inizia lo studio del mandolino all'età di 8 anni, per poi proseguire all'Accademia Musicale di Gerusalemme e al Conservatorio Cesare Pollini di Padova con Ugo Orlandi. Oggi Avital collabora regolarmente con le più rilevanti istituzioni concertistiche a livello mondiale ed è un acclamato artista che spazia da Bach e Vivaldi al repertorio contemporaneo. Lo incontriamo a Cremona, all'Accademia Stauffer, in occasione di una masterclass da lui tenuta e dedicata al repertorio per mandolino e violino. Buongiorno Avia Vital e ben trovato a Rete 2.
Buongiorno, grazie mille.
Intanto, una masterclass dedicata a mandolinisti e violinisti che intendano studiare un repertorio piuttosto vasto, ma relativamente poco esplorato, che parte dal barocco e arriva fino a Paganini.
Sì, il masterclass è una cosa ovviamente molto interessante per me. Devo dire che come maestro è un campo abbastanza nuovo per me, cioè non insegno in una cattedra, non è una posizione, non è una cosa di cui mi sono concentrato in questi anni di attività. Sono molto legato alla mia professione come artista esecutivo, performing artist, e non tanto sulla didattica. Quindi un'esperienza interessante, trovo anche molto utile per me, spero che lo è per gli studenti ovviamente, ma è anche utile per me perché c'è nel processo dell'arte di fare cose di una complessità, si base soprattutto sull'intuizione, e trovare parole per spiegare una certa intuizione è sempre una sfida, è sempre una cosa che bisogna pensare prima di riuscire a fare, che però è molto utile sia per lo studente, ripeto, anche per me. Quindi è la seconda volta nella vita che faccio questo masterclass e vedo che anche dà molto a me.
Avia Vital, musicista eclettico e poliedrico, si dedica a un repertorio che spazia da Bach a Vivaldi, oltre alle 100 opere per mandolino per lei composte da autori tra cui Anne Klein, David Bruce e Giovanni Sollima. Ma in quale contesto si sente più a suo agio?
Nel contesto musicale. Alla fine sì, suono musica barocca, musica contemporanea, romantica, classica, anche jazz, e sono parecchio musica balcanica, per esempio, klezmer. Per me questi generi sono dialetti della stessa lingua. Alla fine la musica è un'arte che per generarla ci sono diversi modi. La musica jazz funziona diversamente della musica classica, però è la stessa arte, la stessa forma e può generare, non magari gli stessi emozioni, però può generare la stessa esperienza. Quindi quando suono musica balcanica e quando suono Bach il meccanismo è diverso, l'accento è diverso, la retorica è diversa, però è la stessa cosa nello stesso senso. Quindi mi sento a mio agio, ovviamente non in tutti i generi al mondo, ma quelli che ho esperienza, con cui ho legame, che non è per fortuna solo musica classica o solo barocco o solo jazz eccetera eccetera. Anzi, trovo che suonare jazz, avere questo senso di tenuity e la sensibilità della situazione dal vivo, che c'è in modo molto forte nella musica jazz, è tutto basato sul momento, su dov'è l'energia, dov'è il pubblico in qualsiasi momento dell'esecuzione, e questo porto con me anche quando suono Bach, anche quando suono altra musica classica e anche quando suono jazz o musica balcanica col mio trio. Prendo parecchio della finesse, dei dettagli, dei piccoli nuance che sono il bread and butter della musica classica, e lo porto quando suono anche altri generi di musica che magari uno pensa non sono così finesse, ma invece questi due mondi o più mondi, alla fine mi sento arricchito, sì, mi sento più completo avere questi due mondi.
Rivolgiamo per un attimo lo sguardo lontano, torniamo alle origini, con una domanda un po' di rito. L'incontro con il mandolino, strumento certamente meno consueto, come e quando è avvenuto?
Io mi sono cresciuto a Beersheva, che è una città non molto grande, a sud di Israele, quindi abbastanza provinciale. In questa città però c'è stata questa fortuna di avere un'orchestra giovanile, mandolinistica, guidata da Simcha Natanzon, che fu il mio primo maestro, anche un personaggio con una storia molto interessante. Lui in realtà era un violinista, non era per niente un mandolinista, però si è trovato a Beersheva, appunto questa città, dove gli è stato proposto di cominciare un'orchestra mandolinistica, anche se lui in realtà voleva essere professore per violino, ma l'hanno detto no, professore per violino ce l'abbiamo già, se vuole un job qui è quello, abbiamo questi 40 mandolini nel magazzino, e lui ha cominciato questa orchestra mandolinistica di ragazzi, quindi da 8 a 18 anni, quindi mandoline, mandole, chitarre e contrabbasso. È un'orchestra a pizzico che, per la sua musicalità veramente incredibile, io mi ricordo da bambino, da ragazzo, queste forti emozioni della sua musicalità e anche il suo carisma, nasce questa orchestra veramente incredibile. Se uno pensa a un'orchestra a pizzico con i ragazzi, dove mi affascinava appunto da bambino e volevo esserne parte, e quindi ho chiesto all'età di 8 anni, ho chiesto ai miei genitori se dopo la scuola posso anch'io suonare in questa orchestra che avevo sentito in un concerto. E fu così, perché veramente è stata la mia porta per il mondo della musica classica, per capire la magia, per capire come si fa, come si genera queste emozioni tramite questo maestro molto forte che avevo. E anche il fatto che questo maestro non era mandolinistica, infatti non sapeva bene come suonare il mandolino, ha spostato il fuoco dal essere appunto mandolinisti a essere musicisti, perché si parlava di fraseggio e di musica, ma non di tecnica. Poi la tecnica ho dovuto risolvere io con ore e ore di studio. Una parte di me un po' penta questa cosa, perché poi mi sono trovato a 20 anni che dovevo risolvere le cose tecniche che non sono mai stato, però mi sento molto fortunato di avere questo percorso concentrato sulla musica e non sullo strumento che suono.
Vital, parliamo invece della sua nuova avventura, il Between Worlds Ensemble, costituito per esplorare generi, culture e mondi musicali differenti in diverse aree geografiche. Nel suo primo anno di vita affronterà musiche tradizionali, classiche e popolari della penisola iberica, del Mar Nero e dell'Italia. Come nasce l'idea?
L'idea nasce un po' dalla mia esperienza personale, magari la personalità, la curiosità che ho, e anche lo strumento che ho in mano, che è il mandolino, che ha sempre questa crisi di identità. È uno strumento da un lato classico, italiano, barocco se vogliamo, però è anche molto legato qui in Italia alla cultura tradizionale, folcloristica, soprattutto napoletana, alla canzone napoletana, ma negli Stati Uniti è molto legato alla un'altra tradizione folk, che sia il bluegrass, la musica americana. E il mandolino si sente parecchio in musica brasiliana, che si chiama choro, qualcosa nella musica indiana. Quindi è un chameleon, nonostante uno strumento barocco italiano che fa musica classica, ma anche il suono a pizzico che appartiene a tantissime altre culture, tantissime altre tradizioni musicali. E il suono a pizzico, non solo il mandolino a sé, ma si parla di tutta la famiglia, il bouzouki in Grecia, il sitar in musica indiana, l'oud in musica araba, eccetera, eccetera, eccetera. Veramente ci sono in qualsiasi cultura al mondo questo suono di uno strumento a pizzico come il suono principale della cultura. Quindi il mandolino si presta ad avere questi riferimenti, queste metafore. Quando sono Dvořák American String Quartet sul mandolino sembra più americano, quando sono Rachmaninov sul mandolino sembra più russo, perché si ricorda la balalaika. Quando suono musica di Bartok, allora sembra più balcanico, sembra più popolare. Questa opportunità del mandolino si fa prestare a dare questi riferimenti a diverse culture folcloristiche è una fonte incredibile per me. Questo, insieme a come sono cresciuto io in Israele, comunque una società multiculturale, ero esposto a tantissime diversi generi di musica folklore. La mia famiglia viene dal Marocco, quindi musica marocchina, ma i vicini di sopra erano dell'Iraq, i vicini di sotto erano tedeschi, di fronte erano sudamericani, quindi tantissime lingue, culture, cuisines, mentalità e ovviamente anche musiche. Questo per me è normale. Queste due cose, insieme a un altro lato interessante, che è la musica classica scritta soprattutto la prima metà del Novecento, c'è stato questo corrente nel portare nella musica d'arte o musica classica gli elementi folcloristici. Per esempio Bartok stesso, Bartok che porta melodie che ha raccolto ovunque nei Balcani e altrove e li ricompone, li reintrodurre come un pezzo per pianoforte o un quartetto d'archi o una sinfonia. E questa è un'azione per il suo tempo molto interessante, coraggiosa, innovativa. Deve essere stato un momento spettacolare sedersi in una sala di concerto 100 anni fa e sentire le danze rumene di Bartok, credo, perché sono melodie, modus, ritmi che fino a quel punto potevi sentire solo nella montagna in Rumenia o Ungheria, no? Oggi è diverso, oggi siamo a 2 click di distanza. Qualsiasi musica folcloristica antica, moderna, tradizionale al mondo. Quindi questa azione non è più come era 100 anni fa. L'idea di questo ensemble è di rinnovare questa azione, di capire qual è l'idea che è stata e tradurla nel 2023, quello che è. E quindi abbiamo preso musica classica scritta ispirandosi alla folklore, riarrangiandola per un ensemble, questo Between Worlds Ensemble, che ha ovviamente il mandolino che si presta a dare la spezia folcloristica, ci sono parecchie percussioni e folk, non percussioni classici. Poi gli altri strumentalisti, anche se suonano il violino, clarinetto, flauto, cello, sono musicisti che sanno improvvisare, che vengono da diverse culture, da diverse esperienze musicali, che portano con sé il bagaglio culturale e l'esperienza che va oltre alla musica classica in questo ensemble. Ogni concerto si svolge anche un guest artist, che è la cosa tradizionale, proprio UNESCO Heritage Level. Avevamo il primo concerto concertato su Liberia, quindi musica di Defy, Albeniz, Granados, ma con una cantante flamenco. In Italia avremo musica barocca, avremo la musica di Giovanni Solima, molto italiana, ma anche la musica di Salento con Alessia Tondo che canterà la sua cultura.
Artista esclusivo per l'etichetta Deutsche Grammophon, dopo il successo del suo sesto album, The Art of the Mandolin, pubblicato nel 2020, è prevista l'uscita del suo prossimo CD con il Giardino Armonico.
Sì, questa collaborazione col Giardino Armonico è una cosa che nasce nella mia testa 20 anni fa, parecchio tempo fa. Mi ricordo da giovane studente in Israele, a Gerusalemme, c'era un festival, Israel Festival, che è quello più importante, principale, che portano gruppi da tutto il mondo. E un amico mio mi ha portato proprio all'ultimo momento a sentire questo concerto barocco, che non è che mi interessava in particolar modo, del Giardino Armonico a Gerusalemme. E allora mi siedo e il concerto inizia, sale questo gruppo sul palco e sono vestiti diversamente. Mi ricordo ancora che il primo violinista aveva questa scialle bianca, no? E poi cominciano a suonare e saltano sul palco. E chi suona così? Chi fa queste cose? Non ho mai visto. Israele non ha mai visto un concerto del genere prima. È stata una cosa così rinfrescante e così incredibile. Non ho mai visto una cosa del genere prima. E da lì ho capito, ok, wow, mi sono innamorato immediatamente il suo modo di fare, Giardino Armonico, Giovanni Antonini, tutto questo gruppo, ho trovato incredibile, ho sentito tutti i loro CD, eccetera. E veramente da lì non solo mi ha influenzato tantissimo quel concerto e il loro modo di fare, ma ovviamente avevo questo desiderio di collaborare con loro. Quindi questa registrazione, sì, è la settima del Deutsche Grammophon, per me personalmente è un sogno incredibile. Abbiamo già registrato. Il concetto era di fare le belle cose insieme, quindi non c'era un concetto, un periodo che di solito c'è in una registrazione, ma abbiamo scelto i miglior pezzi che noi entrambi vogliamo fare insieme. C'è un concerto di Hummel, c'è un concerto doppio di Bach che faccio con Giovanni Antonini sulle flauto dolce, ovviamente ci sarà Vivaldi, altri compositori napoletani del barocco, un misto di cose veramente molto belle. Non vedo l'ora. Questo è un po' un cliché che tutti dicono prima dell'uscita dell'album, però veramente credetemi, questa cosa è stata anche personalmente una cosa molto emozionante e molto bella.
Thank you. A Via Vital, infine, le sue recenti collaborazioni includono la Chicago Symphony, Los Angeles Philharmonic, l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Tonhalle di Zurigo, per citarne alcune. Esperienze che ricorda con particolare piacere?
Wow, sono tantissime. Magari perché c'è nato Los Angeles Philharmonic, questo è un momento nella vita che ricordo perché era alla Hollywood Bowl, quindi era la stagione estiva. E Hollywood Bowl, un posto iconico... E suonavo lì le quattro stagioni di Vivaldi con la Los Angeles Philharmonic. Lì veramente l'atmosfera è unica, perché sono, non so, 13.000 persone fuori all'aperto, e questo silenzio, quindi si sentono anche le cicale che fanno parte della musica di Vivaldi. E lì suonato, ero, mi ricordo di essere stato molto dentro la musica, uno di questi concerti che proprio mi sento sull'onda, sono ok. Però a pensare poi in certi momenti, proprio vederlo da fuori, ho detto ok, sono qui nello stesso palco dove c'erano i Beatles, con un piccolo mandolino, suonando con la Los Angeles Philharmonic. È stato un momento forte, sì, personalmente per me, ma anche, devo dire, per il mandolino, perché pochi anni prima non erano in tanti che credevano che questa cosa può accadere, forse nemmeno io, e invece è così.
Grazie a Via Vital.
Grazie mille.